Cari ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento di questo lunedì 16 settembre. Sono Carlo, con me Giancarlo.
Buongiorno.
E siamo lieti, lietissimi di accogliere come ogni lunedì il nostro prevosto Don Giuseppe.
Carlo anch'io. Quindi Carlo, Giancarlo e Don Giuseppe Carlo.
Giuseppe Carlo.
Buongiorno a tutti e buona settimana, carissimi.
Grazie Don, grazie di essere qui. Non parliamo d'altro, parliamo solo di religione, perché se no guai, se non...
Oggi vale il detto, non di solo calcio vive l'uomo.
Ecco. Volevo dare il mio pensiero, perché noi come cattolici, non solo cristiani ma cattolici, dobbiamo essere orgogliosi del viaggio che ha fatto Papa Francesco. Questo uomo, questo apostolo, che si è comportato proprio come diceva Gesù: andate in tutto il mondo e comunicate il Vangelo a ogni creatura. Lui proprio l'apostolo che con la ruggine alle ginocchia e la carrozzina, fa fatica a stare in piedi, però fa 14.000 chilometri da Roma per andare là dagli ultimi della terra.
Sì, ed è bello questo perché è un gesto che lega Francesco ai tre papi che lo hanno preceduto. Mentre seguivo il viaggio di Francesco ripensavo proprio all'ultimo viaggio di San Paolo VI, proprio in quelle terre dove ha anche subito un attentato. Che cosa muove Pietro? Perché nel Papa dobbiamo sempre ravvisare la figura di Pietro. Che cosa muove Pietro se non quella parola che ricordavi tu all'inizio di Gesù, con cui ha concluso il Vangelo? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Come a dire che ogni uomo e ogni donna hanno il diritto di conoscere questa bella notizia, e ogni buon cristiano ha il dovere di portare questa bella notizia a tutti. E Francesco in questo viaggio ha in qualche modo, potremmo dire, tradotto un po' questa bellissima notizia dietro al messaggio del Fratelli Tutti, questa sua enciclica, che è davvero un'enciclica da un certo punto di vista, assieme alla Laudato Si, un po' simbolo e riassunto del suo pontificato. Fratelli tutti, e con una predilezione sempre che Francesco mostra chiaramente verso i piccoli, i poveri, gli ultimi da una parte, e con un desiderio forte con cui ci comunica questo stile che deve essere un po' della Chiesa, del dialogo interreligioso. Questo è molto molto importante, perché in una società come la nostra la religione potrebbe essere facilmente usata come strumento di divisione, appunto per dire noi e voi, voi da una parte, noi dall'altra parte. E invece, a partire dal Fratelli Tutti, riconoscere la bellezza e la bontà di ogni religione che può davvero incontrarsi con l'altro, in una zona dove la religione diventa qualche volta un fanatismo e una esagerazione, con tutti quegli attentati che abbiamo anche visto, soprattutto in Indonesia, nei mesi scorsi.
Indonesia e Singapore hanno assistito centinaia di migliaia. E non possiamo chiamarli fedeli, perché non lo sappiamo, sono fedeli ad altre fedi religiose.
Certo.
Quindi ha fatto davvero un qualche cosa di straordinario. Ecco perché ho detto noi non solo cristiani ma cattolici, perché c'è una differenza anche in questo. Tanti magari non pensano molto, è diverso, certo che è diverso cristiani cattolici da cristiani.
È diverso, ma sottolineiamo anzitutto, soprattutto, quello che ci unisce. E ci unisce l'unico Vangelo, ed è proprio partire da qui, perché è molto più quello che unisce rispetto a quello che divide. Lo sottolineo soprattutto nel linguaggio, a questo punto non più interreligioso, ma nel linguaggio interconfessionale, nel dialogo appunto con fratelli cristiani No, siamo tutti cristiani, noi siamo cristiani cattolici, cristiani ortodossi, cristiani della Riforma, cristiani anglicani, questo unico Vangelo che ci unisce. Ricordo quando, proprio il primissimo anno che mi trovavo a Magenta, sulla pubblica piazza, ero in giro a benedire le famiglie e incontro un gruppo di badanti che chiedevano di poter celebrare il Natale ortodosso, che loro lo celebrano il 7 di gennaio. Ho detto, beh, ben volentieri. Io dissi anche, se volete invitare un sacerdote della vostra... no, no, la risposta è bella, eh? Abbiamo lo stesso Vangelo, abbiamo lo stesso credo. Detto proprio da queste donne sulla pubblica piazza, quindi lo stesso Vangelo, lo stesso credo. E quindi a partire da qui. Il prossimo anno, l'anno santo, vedrà anche 1700 anni del simbolo niceno-costantinopolitano, che è il credo che diciamo ogni domenica nella messa, e sarà certamente una bella occasione per riflettere su questo dono grande che abbiamo.
Ecco, dopo questa bella e grande, importantissima introduzione, vorrei mettere in evidenza il suo editoriale del Foglio Informatore, in cui si rivolge a noi, ai suoi cari, e noi davvero siamo così sensibili a questo miei cari, davvero, come ogni... ha già impostato il Foglio Informatore a sua immagine. Ecco.
Miei cari, è sempre il modo con cui sento che sia bello e forse anche doveroso un po', mettermi in rapporto con la comunità che il Signore mi ha dato. Proprio la prima lettura della messa di oggi è rivolta ai presbiteri, pascete il gregge di Dio che vi è affidato di buon animo. Ecco, questo, miei cari, traduce proprio il buon animo con cui voglio mettermi in rapporto con tutti.
Di tante cose avevamo già parlato lunedì, però mi ha colpito molto la citazione, il rammento che lei fa ai cinque segni ricevuti, al Vangelo, all'acqua benedetta, agli oli santi, alla chiave del tabernacolo e la stola. Qual è il più importante di questi cinque?
Allora, direi che il principio sta nel Vangelo. Il principio sta nel Vangelo. Ma questo Vangelo ha un centro, l'Eucaristia. E da questo centro poi diparte tutta quella dinamica della vita cristiana, della vita cristiana che diventa, per esempio, l'accompagnamento, quando sottolineavo gli oli, prima ancora la risposta personale di fede, e poi, ritorniamo al tema di prima, al dialogo con la città. Però direi davvero importante sottolineare che al principio di tutto sta il Vangelo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. No? Quindi in principio, centro è l'Eucaristia, quello che celebriamo ogni giorno. No? L'Eucaristia è quella che dà in qualche modo forma alla vita cristiana. È la Chiesa che celebra l'Eucaristia, ma è anche l'Eucaristia che dà vita alla Chiesa. Un'Eucaristia che non finisce lì, sull'altare in Chiesa. Deve necessariamente aprirsi. Quando è estate mi piace molto dire messa, e mi piace dire messa con la porta aperta, no? E vedevo qua, sulla città, sulla piazza, no? sul Corso Italia. È molto bello questo momento di dialogo che
verso
a partire
la città.
Verso la città.
Bello, davvero. Ecco, e poi ha messo in evidenza i cinque segni ricevuti che ci portano a dei sogni. Ma ha colpito i cinque ciottoli della fionda di Davide, quando re Davide, contro questo filisteo nemico di Israele, Golia, che va a raccogliere dal fiume i cinque sassi, e col primo già riesce a centrarlo, a colpirlo, che non è che lo uccide, perché poi ha bisogno di andare a prendere la sua spada di Golia per tagliargli la testa. Ma ecco, qui mi sono fatto anch'io una domanda, un'obiezione mia personale. Ma questo Golia qui, quello è stato ucciso, ma non è che abbiamo tutti un Golia a cui far fronte, anche noi, quando ci prendono i cattivi pensieri. Ma perché vai a messa? A far che cosa? Perché vai a messa? Lo sai, ma non basti a te stesso, cosa ti serve di più? Non stai bene così come sei? E un po' no, non...
Sì, importante che il Golia non lo vediamo in un'altra persona. Questa è ancora la prima lettura della messa di oggi. Il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Allora, l'avversario c'è, indubbiamente. Ed è importante forse ricordare come questo avversario ha davvero tanti modi di prenderci. Per esempio, Davide poteva in qualche modo essere sicuro in una corazza con cui il re Saul l'aveva rivestito, ma a un certo punto che cosa ha capito? Che la sua forza, come dice spesso nei Salmi, stava in Dio. E allora smettere questa corazza e prendere questi 5 ciotoli dal greto del fiume vuol proprio dire: io mi fido di Dio, mi affido totalmente a Lui. Allora, sottolineiamo che c'è l'avversario, però attenti a non cadere in un facile dualismo. Come dire, c'è il principio del bene, c'è il principio del male. No, io direi che ci sono due principi luminosissimi e un principio tenebroso tra i due principi. Il principio luminosissimo è Dio Padre che ha creato questo mondo. Ha creato bello, ha creato l'uomo capolavoro di questa creazione, da una parte. Certo, questo uomo è dotato di una libertà che qualche volta si può aprire il bene e qualche volta può essere affascinata dal leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. Ecco il principio tenebroso del male. Ma, questo ma bisogna sottolinearlo con forza, Cristo che si è fatto uomo e che è venuto a condividere tutto della nostra vita ci ha insegnato come si può davvero vincere questo avversario. E proprio a partire dal Cristo che si è umiliato facendosi servo fino alla morte di croce, questa sua umiliazione, questo suo modo di essere, ed è il modo con cui, questo è il secondo principio luminoso, è l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Cristo, è qui dentro che noi dobbiamo cogliere la nostra vita. C'è un principio luminoso ed è la creazione di Dio, c'è un principio tenebroso ed è il nostro rischio di rifiutare Dio, ma Cristo, ecco l'ultima parola, è Cristo, con il suo amore, con la sua grazia, con la sua croce, ci viene incontro.
La croce che noi dobbiamo sempre avere in visione davanti, l'ha messo in evidenza bene anche sabato sera, che iniziava un po' l'anno liturgico con la festa della croce. Giancarlo, anche tu hai...
Io sono... Il nemico, il Golia, secondo me invece è proprio non tanto il male in sé, ma è il capire che dobbiamo abbracciare, e il perché dobbiamo abbracciare il bene. Capire il per, ma tante volte mi chiedo, ma perché è venuto? Perché Dio ha dovuto sacrificare suo figlio per farci capire? Non è facile capire questo. Secondo me la difficoltà nell'essere un buon cristiano è il riuscire a capire il perché c'è stato un Dio che ha dovuto sacrificare suo figlio, c'è stato un figlio che ha dovuto andare in croce per farsi...
C'è un Dio che ci ha amati, costi quello che costi, e tra l'altro attenti bene, non dividiamo in tutta la vita di Cristo, non dividiamolo mai dal Padre. Non è che il Padre ha voluto il sacrificio del Figlio come una vecchia teologia che in qualche modo vedo continua ad avere dei suoi rigurgiti ancora oggi e vorrebbe quasi sostenere. No. Dio ha tanto amato il mondo, è proprio nel Vangelo di sabato sera, Dio ha tanto amato il mondo da farci dono del suo figlio. E lui si è, perché bisognerebbe giocare poi con il testo greco, no? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò, e lui Cristo, ecco, lo dice, li amò sino alla fine, costi quello che costi. La croce non la voleva Dio, la croce l'abbiamo preparata noi. E lui l'ha accolta per dimostrarci anche nel momento del nostro rifiuto quanto è grande il suo amore. Allora non sottolineiamo la difficoltà dell'essere cristiano. Sottolineiamo anzitutto la bellezza dell'essere cristiano. Perché devo fare il bene? Ma perché è bello fare il bene? Ma perché mi dà pienezza di vita nel fare il bene? E lo avvertiamo anche noi, eh? Se io ti do una carezza, no? Questa sera posso dire, toh, sono contento, ho dato una carezza a Giancarlo. E tu questa sera puoi dire, ma che bello, ho ricevuto una carezza da Don Giuseppe. Ma se ti do uno schiaffo, che ti fa male oltretutto, ma a un certo punto questo male lo sento anch'io e questa sera dico, ma come, ho dato uno schiaffo a Giancarlo. Magari poi non so neanche come ripararlo questo schiaffo. Ecco, partiamo dal fatto che fare il bene ci fa bene, ci riempie la vita, ci dà gioia, ci dà pienezza di vita.
Sentito da lei, uno dice, ma come faccio a non convincermi?
Esatto.
E vediamo però proprio partendo proprio dal Vangelo.
Però conforta il fatto che in queste titubanze non siamo unici. Il Vangelo di sabato è stato un po', io l'ho interpretato come, è il Vangelo di chi ha capito tutto e chi vede, riesce a vedere nel simbolo della croce il significato della vita e riesce ad apprezzare un dono ricevuto e vede anche una via, no? E il Vangelo di ieri invece, che dove lei ha evidenziato Nicodemo, che è un po' la... rappresenta il nostro, la nostra vita cristiana, la nostra difficoltà. Infatti Nicodemo fa dei passi e lei li ha messi in evidenza, magari se se li richiama è utile.
Sì, Nicodemo è un personaggio, prima di tutto il Vangelo di ieri ricordava che per il nostro cammino di fede c'è anzitutto un dono di grazia che è lo Spirito Santo. La lettura, distinguiamo le messe di sabato sera, che era la festa della Santa Croce, dalle messe di domenica di ieri, terza dopo il martirio. Sottolineavo da una parte il principio dello Spirito Santo. Questo Spirito Santo, tra l'altro lo diceva San Paolo molto bene, no? L'amore di Dio, sottolineiamolo bene, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. È da lì che parte, quindi non dalla mia risposta, ma dall'amore di Dio, no? Quello Spirito Santo che trasforma anche il deserto in giardino, e quello Spirito Santo che trasforma il cuore. Il Salmo, crea in me un cuore nuovo. Gesù a Nicodemo deve rinascere. Ora, Nicodemo, questo personaggio, noi dovremmo andare a leggere la sua figura in tre momenti del Vangelo. Certo, qui all'inizio che cosa mostra? Mostra un Nicodemo desideroso di ascoltare Gesù, però titubante nel fare i passi. Va da Gesù per ascoltarlo, ma di notte, perché ha paura dei giudei, ha paura del loro giudizio. Molto attuale questa figura di Nicodemo, che in fondo è lì, vorrebbe ma non compie il passo, no? È lì titubante, no? Incerto. Citavo ieri il filosofo Kierkegaard, che diceva: noi siamo più degli ammiratori che degli imitatori. L'ammiratore è lì, ah, che bello, però non fa un passo. L'imitatore è colui che segue questo Gesù che è in cammino, da una parte. Poi si salta al capitolo settimo, perché Nicodemo scompare, riappare al capitolo settimo. Scopriamo che è membro del Sinedrio e scopriamo che nel momento in cui vorrebbero metterlo in croce, già condannarlo, sì. E lui dice no, ascoltiamolo. Vedete quanto è importante mettere al principio la parola. Lui l'aveva ascoltato Gesù quella notte. non era stato capace di prendere posizione subito, ma qui adesso prende posizione, testimonia. Ma soprattutto Nicodemo è colui che, intanto è anche raffigurato nel nostro santuario, no? Perché sì, si vede chiaramente che sono lì Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea che avvolgono Gesù nella sindone, no? Ecco, è il momento in cui va da Gesù con un Gesù morto e non sa ancora che dovrà risorgere. Prende posizione a questo punto in modo definitivo, è lì con il condannato al patibolo, con la peggiore e più infamante delle morti, ed è lì. E questo è molto bello. Quindi vedete, c'è un cammino. La fede, l'ho citato anche domenica scorsa, nella mai presupposta ma sempre proposta, no? Diceva Benedetto. È questa cosa qui, è un cammino continuo, mai dare per scontato. E quindi vuol dire che io ogni giorno, in principio la parola, al centro l'Eucaristia, e dall'Eucaristia il dinamismo della vita cristiana.
Infatti lei parla del connubio Spirito Santo e Nicodemo, dice nasce l'uomo e la donna spirituale, che sono coloro che hanno deciso di seguire, di imitare, che non è facile.
Purtroppo. Certo.
Allora no, ma dicevo prima, la figura di Nicodemo aiuta a dire, beh, se hai dei dubbi, non sei solo.
Certo. Ma direi forse... Nicodemo è un personaggio tutto sommato, sì, che appare nel Vangelo di Giovanni. Ma quanti personaggi nei Vangeli? Pensate soprattutto agli apostoli. Ci mostrano anche tutta la loro fatica, debolezza e cadute anche, no? Davanti a Gesù. Lo stesso Giuda. Io sono convinto che se Giuda, dopo il tradimento, andava da Gesù, dice molto bene uno scritto di Green, no? Andava da Gesù, sicuramente avrebbe ricevuto il perdono e l'avremmo venerato anche come santo noi oggi.
Ma lei dice, citando Kierkegaard, ammiratori e imitatori. Beh, ma anche essere ammiratori e cercare tutto sommato di tenere presente nella propria vita gli insegnamenti è già positivo, è già un buon passo. Non è squalificante.
No, però è il primo passo, non puoi fermarti lì. Porti la fede, cosa vuol dire? Che hai ammirato tua moglie, no? A un certo punto ti sei invaghito di lei, ma poi hai sentito il bisogno di camminare insieme con lei, di essere unito a lei. Non ti è bastato dire, oh che bella mia moglie, come si chiama?
Francesca.
Francesca, che bella Francesca. No, non ti sei fermato lì la belletta di Francesca. Hai detto, io voglio essere con te, una sola carne. Questo è il dinamismo della vita, questo.
Sì, ma forse è meglio non prendere il matrimonio come esempio del passaggio dalla... perché ci possono essere tante cadute e tante difficoltà.
Sì, però se noi continuiamo ad avere dentro questo desiderio...
Come tensione.
È una tensione continua. Anche qui, la fede. Cioè, non c'è niente. Ho fatto un matrimonio in settimana e c'era una frase di Catullo, che le cose più importanti della vita... Le cose più importanti della vita non si possiedono, si custodiscono. Catullo, e ho detto poi lì agli invitati, guardate che non è un cardinale di Santa Romana Chiesa, ci siamo, per cui per dire, è bella questa idea qui, no? Quindi l'amore che unisce, le amicizie, la fede che è un rapporto d'amore col Signore, non si possiede. Dico sempre che in tasca ho il fazzoletto e la corona del rosario, non la fede. No, non si può.
Il Vangelo ha detto che
è il Vangelo, certo, no, l'ho portato domenica l'altra, però non ce l'ho sempre il Vangelo in tasca, cercherei di averlo sempre, possiamo adesso averlo sempre col telefonino in qualche modo in tasca, ma non è sempre con noi, ecco.
Bene, bellissime le parole su Nicodemo. Io vorrei fare una trasmissione dedicata a Nicodemo, perché è un personaggio così particolare, lei l'ha descritto bene nei tre momenti del Vangelo. Però non abbiamo mai saputo se è riuscito a credere fino in fondo chi era Gesù.
Tu è andato lì davanti.
È andato a prenderlo dal sepolcro con Giuseppe d'Arimatea. Però quando Gesù gli ha detto, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose.
Siamo al capitolo terzo. Vai al capitolo 19 di Giovanni. Cioè, mettiti in cammino. Perché qualche volta ci è comodo fermarci al primo passo. San Paolo in una sua lettera dice: siete sempre lì come quelli che vogliono imparare ma non si decidono.
Esatto.
E questo è una specie di scacco matto, un autoscacco matto che ci facciamo dentro di noi, no? Ok. Invece io dico, se noi con la nostra fragilità, con le nostre debolezze, no? Ci affidiamo all'amore di Dio. Certo che Nicodemo diventa lì un modello di fede e non ha ancora contemplato il Cristo risorto.
Il primo Nicodemo è come noi, però esce di notte per non farsi vedere, per non avere giudizi, come noi che quando veniamo a messa rasentiamo il muro, magari per non far vedere, non far capire che andiamo a messa.
Non sottolineerei il primo Nicodemo, io sottolineerei il primo, il secondo e il terzo Nicodemo, e io direi, io vorrei essere come il primo, il secondo e il terzo Nicodemo. Questo cammino, mi metto in cammino. Se no, vedi Carlo, è facile sottolineare il non di Nicodemo e in qualche modo trovare una autogiustificazione, no? E invece è bello sottolineare questo cammino. Potete fare lo stesso discorso al contrario dei santi, ok? Dico sempre, i santi non sono nati sugli altari, si sono messi in cammino anche loro. Ecco, e hanno avuto anche loro le loro cadute, però si sono affidati.
Ci ha detto una gran bella cosa su cui noi dobbiamo veramente soffermarci e riflettere: la difficoltà di essere cristiani e la bellezza di essere cristiani. Qui sta tutto il nostro, essere.
E ieri Don Giuseppe ha concluso dicendo, verso la conclusione, diceva: la vera grazia che dobbiamo chiedere a Maria è quella di decidere di essere docili all'azione che ci suggerisce il Vangelo. Sì.
Di deciderci e di essere docili. La decisione e la docilità allo Spirito.
Che è la grossa, secondo me, ma non mi ripeto, la grossa difficoltà. Perché vuol dire rinunciare un po' a se stessi anche, all'idea che noi possiamo determinare qualcosa di positivo. Invece solo nell'abbandono a Cristo, lei ci dice, il Vangelo ci dice.
Ma è anche dentro nella stessa logica sponsale che ricordavo prima. Io posso decidere di vivere da solo? Sì, però forse è più bello vivere con.
Sì, sì.
Io sottolineo, cioè inutile, davvero ribadisco l'importanza di dire sempre che oggi essere cristiano è possibile, è bello e dà gioia. Se noi continuiamo a dire sì, ma sì, però forse sì, c'è spazio anche per questo momento, ma alla fine si deve poter dire sì, è possibile, è bello, dà gioia.
E su queste bellissime parole di Don Giuseppe noi la ringraziamo tanto, dobbiamo chiudere. Ringraziare i nostri ascoltatori, augurare a tutti buon proseguimento. Grazie, Don.
Grazie a voi e buona settimana.